durante il nostro viaggio sulla scia della sapienza poetica e linguistica di San Francesco, ormai conoscete questa parte del grande territorio dell'ellenismo, abbiamo riflettuto, e certamente vi ricorderete, su tre delle quattro parole fondamentali che spiccano nel testo della prima lettera ai Corinzi. Ci stiamo rendendo conto che il testo di quest'opera, della prima lettera ai Corinzi, è un paesaggio intellettuale molto ricco di vedute, no? Questa lettera è un'opera che contiene, come abbiamo potuto constatare, un catalogo di idee significative che hanno condizionato e condizionano la nostra cultura e la nostra vita quotidiana. C'è posto anche qui. Ciao. C'è posto anche qui. Qui davanti, sì. Riflettuto su tre delle quattro parole fondamentali che spiccano quindi nel testo di questa lettera, della prima lettera ai Corinti, e sono, forse ricordate la parola kerygma, il nocciolo del messaggio di salvezza. Ricordate cosa significa questa parola? La parola exousia, che è la manifestazione della potenza e della sapienza di Dio, e la parola eucaristia, il rendimento di grazie veramente gratuito. Ora, questa sera incontreremo anche la quarta parola significativa che risalta nel testo di questa lettera. Se uno pensa alle parole chiave che in questo momento riecheggiano nel paese, rimane adibito, perché non ci sono nella lettera E. Beh, noi sorridiamo, però è preoccupante sorridiamo arrivata, cioè quali manifestazioni di intorno, no? Di spreco di risorse, no? Anche culturali, anche editoriali, anche. Queste parole chiave che abbiamo messo in evidenza, kerygma, exousia, eucaristia, hanno sempre avuto un grande peso nella storia della cultura e inoltre, soprattutto nei testi dei romanzi di età moderna e contemporanea, come abbiamo sempre detto in queste settimane, si assiste anche alla laicizzazione dei concetti contenuti in queste parole chiave, tanto da suscitare spesso l'indignazione delle autorità, dell'autorità ecclesiastica, l'intervento censorio dell'autorità giudiziaria. Cioè, che significato ha questo discorso? Noi ci troviamo di fronte ad un tema assai delicato che, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo affrontare su questo sentiero, e di fronte a questo significativo paesaggio intellettuale all'interno del quale stiamo osservando il testo della prima lettera ai Corinti, dobbiamo riflettere. Ora, le scrittrici e gli scrittori, soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento, utilizzano molto spesso le parole chiave della letteratura dei Vangeli, e noi abbiamo fatto una certa esperienza in proposito, no? In questi anni, quest'anno, se pensate a Tolstoi, tra l'altro siamo una settimana tolstoiana, no? Lo sapete? A Dostoevskij, a tanti altri scrittori, tutti quelli che abbiamo incontrato. E le scrittrici e gli scrittori utilizzano le parole chiave della letteratura dei Vangeli per smascherare il bigottismo e l'ipocrisia che spesso le gerarchie ecclesiastiche, invece di combattere, fomentano, riducendo il cristianesimo, con tutto il suo apparato di valori culturali antagonisti, ad un cumulo di luoghi comuni e di comportamenti meschini a vantaggio di regimi autoritari, come ha scritto Anatole France, no? Con il quale abbiamo iniziato questo viaggio all'inizio di ottobre. Ora, naturalmente le scrittrici e gli scrittori che adoperano le parole chiave e i concetti cardine di stampo evangelico, lo fanno in modo provocatorio, no? Anche perché di per sé questi concetti hanno questa valenza provocatoria, e questo fa sì che le scrittrici e gli scrittori siano facilmente accusati di blasfemia e le loro opere vengano portate in tribunale e sottoposte a censura. No? Ricordate, abbiamo incontrato Jack Kerouac, no? Il quale in 6 mesi ha scritto On the Road, sulla strada. Poi ci sono voluti 6 anni per pubblicarlo. Perché? Ma perché tutti gli editori esigevano che lui censurasse, no, tutte quelle citazioni, soprattutto di stampo evangelico, che lui aveva fatto per dare forza al suo discorso, mica per, cioè per dare valore, per dare un valore culturale al suo discorso. Difatti noi ancora leggiamo quell'opera censurata, come molte altre, no? In situazione di censura. Dice, ma come, si censura? E sì, no, arriviamo a questo paradosso. Cioè, si esaltano parole inutili, no, insensate, nel corso della storia, e si censura la letteratura dei Vangeli, perché provoca, no? Provoca il potere, provoca una riflessione, stimola la coscienza. Ora, ricordate per esempio Pasolini, di cui abbiamo celebrato ieri l'anniversario della morte, no? Tutte le opere di Pasolini, che sono opere considerate sacre, no? Pensate, no? Vengono in qualche modo in cui si esalta il sacro, la sacralità, no? E poi finisce il tribunale. Ora, guardate, c'è un caso emblematico nella storia della censura, tanti, ma c'è in proposito un caso emblematico e riguarda una signora che tutti voi conoscete e che si chiama Emma, e della quale per molti di voi hanno certamente letto la storia. È una signora che periodicamente va rincontrata, riletta. Questa storia è contenuta in un celebre romanzo che è intitolato La signora Bovary, o se volete Madame Bovary, punto costumi di provincia, perché questo è il titolo originale di quest'opera. Qui ce n'è una pregevole edizione a Lire 2000, però non censurata. Edizione integrale, perché c'è un motivo. La signora Bovary, punto, costumi di provincia. Questo romanzo è stato scritto nel 1856 da un certo Gustave Flaubert, che voi conoscete. 1821, è nato lo stesso anno di Dostoevskij. 1880 è morto un anno prima di lui. Cioè, che cosa dire di questo testo, sul quale per commentarlo sono stati utilizzati fiumi di inchiostro, no? Noi, come sappiamo, questa sera incontriamo questo testo naturalmente per fare un interessante esercizio filologico. Non ci interessa tanto la storia, il carattere di questa signora e di tutti gli altri personaggi che ruotano intorno a lei, che Gustave Flaubert fa ruotare intorno a lei. Gustave Flaubert ha preso spunto per scrivere Madame Bovary per giunta da un fatto di cronaca, ma poi naturalmente ci ha messo del suo nel raccontare questa storia tragica, una storia tipica nella quale emerge tutta l'ipocrisia dell'ambiente provinciale francese. Il testo di Madame Bovary, lo sapete, ha scandalizzato i benpensanti, sono fioccate le denunce. E forse non sapete che è stato sottoposto con il suo autore ad un celebre processo, che è durato un bel po', allora sì, si facevano i processi, un celebre processo. E Gustave Flaubert ha sempre insistito nel dire, Madame Bovary c'est moi, signora Bovary sono io, e d'altra parte Emma la condanna se l'è già inflitta da solo, diceva Flaubert, no? Alla fine si è ritenuta colpevole di per sé stessa e si è condannata. Ma ora, parafrasando il nome di questo personaggio, è stato coniato un termine anche, il bovarismo, che definisce un sentimento di insoddisfazione che si manifesta nella sfera affettiva. Emma Raoul è la figlia di contadini, è una bella ragazza, è stata allevata in convento, lo sapete, no? Quindi anche, se non l'avete letto, questo è il momento per leggere questo testo, non bastano i film, di sceneggiare tutte le cose che si dicono. Quindi ha anche acquisito una certa finezza, una certa cultura, sposa un ufficiale sanitario, Charles Bovary, che è un bravo uomo, che la adora, ma che la delude profondamente per la sua sconcertante mediocrità. E per la sua forse anche voglia di rimanere mediocre. La coppia vive a Yonville, la signora Bovary, che ha un suo fascino, viene corteggiata, lei ama essere corteggiata, ha una prima relazione con un giovane assistente di un notaio, Léon de Puy. Questo incontro è, potremmo dire, con un luogo comune puramente platonico. Voi sapete che poi l'amor platonico è tutt'altra cosa, no? Abbiamo studiato a suo tempo. L'amor platonico è la volontà di conoscere, quindi camminare sulla strada della conoscenza. Poi la passione esplode in Emma fino a consumare l'adulterio con un ricco proprietario del vicinato, Rodolphe Boulanger, che è diventato un personaggio emblematico, no, nella storia della letteratura. Ora, le pagine che leggiamo hanno come protagonisti Emma e Rodolphe, e con questo esercizio noi non vogliamo tanto leggere un frammento interessante, per giunta, di letteratura amorosa, ma vogliamo prendere contatto con uno dei punti che sono stati inquisiti durante il processo e sono stati censurati. Guardate, difatti, cioè il processo che è stato fatto a questo romanzo è stato fatto sul testo, no? E sul testo la pubblica accusa ha dato tutti i punti che riteneva blasfemi, no? E quindi c'erano, no, dei precisi elementi, ecco, di condanna sul testo, non tanto per la signora che era visibilmente un personaggio da romanzo. No? No, quindi non poteva esistere nella realtà, ma sul testo, proprio sul testo, quindi all'autore. E oggi questa censura non esiste più, no? Però continua a sussistere ancora, non solo nelle vecchie edizioni del romanzo. No? Ora, che cosa è stato censurato per via giudiziaria nel testo di Flaubert? Guardate, sono state censurate 39 citazioni, tutte provenienti dalla letteratura dei Vangeli, ed utilizzate dallo scrittore in modo provocatorio per rafforzare il racconto, per dare più senso al testo e anche soprattutto per richiamare lo spirito del Vangelo, che invita a coltivare la misericordia, ma la società non ha avuto misericordia per Madame Bovary. No, questo vuol dire Flaubert, no? Ora, nelle pagine che leggiamo ci sono tre provvedimenti di censura, ed è per questo che le leggiamo, che riguardano tre concetti, guarda caso, legati alle tre parole chiave fondamentali che abbiamo studiato osservando il testo della prima lettera ai Corinti: cherigma, exousia ed eucaristia. E ora leggiamo queste pagine, non sarà difficile riconoscere i punti che in funzione della didattica della lettura e della scrittura ci interessano. No? I genitori sono andati a cercarle puntigliosamente queste parti, hanno fatto per noi questo lavoro filologico. Avrebbero potuto farlo in funzione dell'alfabetizzazione, non in funzione delle denunce. Forse sarebbe stato meglio, invece no. Però, e questo è utile. Quindi, viva questi censori che ci danno quella possibilità di riflettere. Erano i primi giorni d'ottobre, c'era nebbia sulla campagna, vapori si allungavano all'orizzonte contro il contorno delle colline, altri, lacerandosi, salivano, si disperdevano. Qualche volta, in uno squarcio di bruma, sotto un raggio di sole, si scorgevano di lontano i tetti di Yonville, con i giardini in riva all'acqua, i cortili, i muri, il campanile della chiesa. Emma chiudeva le palpebre per riconoscere la sua casa. E mai quel povero villaggio doveva vivere, dove viveva, le era apparso così piccolo. Dalle alture dove erano, l'intera valle sembrava un immenso lago pallido, vaporante nell'aria. Le macchie degli alberi qua e là spiccavano come rocce nere e le alte linee dei pioppi che oltrepassavano la nebbia sembravano spiagge agitate dal vento. Accanto sul prato, fra i pini, una scura luce fluiva nell'atmosfera tiepida, la terra rossastra come tabacco trinciato, sforzava il rumore dei passi e con i loro ferri i cavalli camminando spingevano dinanzi a sé le pigne cadute. Rodolfo e Emma seguirono così il ciglio del bosco, lei di quando in quando si voltava per evitare lo sguardo di lui, e allora non vedeva che i tronchi dei pini allineati, trovando a quella sfilata uniforme un lievo senso di stordimento. I cavalli alzavano, il cuoio delle stelle scricchiolava. Mentre stavano per entrare nel bosco, salve il sole. Dio ci protegge, disse Rodolfo. Credete? Disse lei. Andiamo, andiamo, si prese. Scoccò la lingua, le due bestie correvano. Lunghe felci sul ciglio del sentiero si impigliavano nella staffa di Emma. Rodolfo, sempre avanzando, si chinava e via via li districava. Altre volte, per scostare i rami, le passava accanto e Emma sentiva il ginocchio di lui sfiorato di una gamba. Il cielo era diventato azzurro, le foglie non si muovevano. C'erano grandi piatti pieni di eriche in fiore e tratti viola si alternavano al groviglio degli alberi, colori grigio, cupo, dorato. A seconda della varietà dei fogliami, spesso si udiva sotto i cespugli frusciare un lieve battito d'ali o il grido rauco e soave dei corvi che volavano nel folto delle querce. Montarono. Rodolfo attaccò i cavalli e essa andava avanti sul muschio tra i solchi, ma la veste troppo lunga le impacciava al passo benché ne tenesse rialzato lo strascico, e Rodolfo, camminando dietro di lei, contemplava tra quel panno nero e lo stivaletto nero la delicatezza della calza bianca che gli sembrava qualcosa della nudità di lei. Essa si fermò. Sono stanca, disse. Su, ancora un poco, gli ribatté. Coraggio. 100 passi più oltre si fermò di nuovo e attraverso il velo che dal cappello da uomo le scendeva obliquo sui fianchi si scorgeva il suo viso in una trasparenza bluastra come se nuotasse nell'azzurro delle onde. Ma dove andiamo? Lui non rispose nulla. Lei respirava un respiro irregolare. Rodolfo gettava gli occhi intorno a sé e si mordeva i baffi. Arrivarono in un punto più spazioso dove erano stati abbattuti dei quercioli, sedettero su un tronco riverso e Rodolfo prese a parlare del suo amore. Sul principio non la impaurì con parole galanti, calmo, serio, malinconico. Emma lo ascoltava a testa bassa, muovendo dei cruccioli con la punta del piede. Ma a questa frase, non sono forse uniti ora i nostri destini? No, rispose. Lo sapete bene, è impossibile. S'alzò per andar via. Egli le afferrò il polso, lei si fermò. Poi, avendolo osservato per qualche istante con occhio amoroso e umido, rapidamente disse: ah, sentite, non ne parliamo più. Dove sono i cavalli? Ritorniamo. Egli ebbe un gesto di collera, di noia. Lei ripeté: dove sono i cavalli? Dove sono i cavalli? Allora, sorridendo di un sorriso strano, tra sospiro fissa, i denti stretti, lui si fece avanti, braccia tese. Lei, tremante, indietreggiò, balbettava: oh, mi fate paura, mi fate male, andiamo via. Visto che è necessario, lui riprese un tanto volto, e subito ridivenne rispettoso, carezzevole, timido. Lei gli diede il braccio, s'avviarono per tornare. Lui diceva: ma chi avete? Perché? Non ho capito. Certo avete frainteso, siete nella mia anima come una Madonna su un piedistallo, in una sfera alta, salda, immacolata. Non ho bisogno di voi, ma ho bisogno di voi per vivere. Ho bisogno dei vostri occhi, della vostra voce, del vostro pensiero. Siate mia amica, siate mia sorella, siate il mio angelo. E allungava il braccio e cingeva la vita. Lei mollemente cercava di liberarsi. Lui la sorreggeva così, camminando. Ma udirono i due cavalli che bucarono il fogliame. Oh, ancora, disse Rodolfo, non andiamo via, rimanete. La trascinò più lontano, presso un piccolo stagno dove lenticchie d'acqua velavano di verde le onde, ninfee appassite galleggiavano immobili tra i giunchi. Al rumore dei loro passi nell'erba le ranocchie saltarono a nascondersi. Sbaglio, sbaglio, diceva lei, sono pazza, stanti a sentire. Perché? Ma, oh Rodolfo, esattamente la giovane donna chinandosi sulla spalla di lui, il panno della sua veste si incollava al velluto della giacca di lui. Essa rovesciò indietro il candido collo che si gonfiava d'un sospiro e languente, tutta in lacrime, con un lungo fremito e nascondendo il viso, s'abbandonò. Scendevano le ombre della sera, il sole orizzontale, filtrando tra i rami, le abbagliava gli occhi. Qua e là, tutto intorno a lei, nelle foglie e a terra, palpitavano piazze luminose, come se dei colibrì nel volo avessero perso le piume. Il silenzio era ovunque, dagli alberi pareva sprigionarsi una sorta di dolcezza. Essa sentiva il proprio cuore che aveva ripreso i battiti, e il sangue fluire nella carne come un fiume di latte. Allora udì molto lontano, di là del bosco, sulle altre colline, un grido confuso e prolungato, una voce vagabonda, che l'ascoltava in silenzio, mischiandosi come musica alle ultime vibrazioni dei suoi nervi in tumulto. Rodolfo, col sigaro tra i denti, aggiustava col temperino una briglia rotta. Tornarono a Yonville per la stessa strada. Rividero sul fango le orme dei loro cavalli affiancate, le medesime siepi, i medesimi ciottoli nell'erba. Nulla intorno a loro era cambiato, tuttavia per lei qualcosa era avvenuto di più grande che se si fossero spostate le montagne. Rodolfo di quando in quando si chinava e le prendeva la mano per baciarla. Essa era incantevole a cavallo, dritta, con la sua persona sottile, il ginocchio ripiegato sulla criniera della bestia, il viso leggermente colorito nell'aria libera, nella luce rossa della sera. Entrando a Yonville, caracolò sul selciato. La guardavano dalle finestre. Suo marito a cena le trovò una buona cena, ma lei sembrò non sentire quando si informò della passeggiata. E stava con il gomito accanto al piatto, con le due candele accese. Emma, disse lui, cosa? Bene, sono passato questo pomeriggio dal signor Alexander. Ha una vecchia cavallina ancora bella, soltanto un po' spelacchiata ai ginocchi, e che si potrebbe avere, ne sono sicuro, per un centinaio di scudi. Aggiunse, pensando di farti piacere, ho dato la capara. L'ho comprata. Fatto bene? Dimmelo. Lei mosse il capo con segno d'assenso. Poi, un quarto d'ora dopo, esci stasera? Domandò. Sì, perché? Niente, caro. E non appena si fu liberata di Charles, salì a chiudersi nella sua stanza. Provò dapprima un senso di stordimento, vedeva gli altri sentieri fossati, Rodolfo, e sentiva ancora la stretta delle braccia di lui, nel fremito delle foglie, nel sibilo dei giunchi, come se questa sensazione fosse l'annuncio di una nuova salvezza. Ma guardandosi allo specchio si meravigliò del proprio viso. Mai aveva avuto gli occhi tanto grandi, tanto neri, né così profondi. Un'essenza sottile diffusa nella sua persona la trasfigurava, come se si manifestasse in lei la potenza e la sapienza divina. Si ripeteva, ho un amante, convento a questa idea, quasi a quella di una nuova pubertà a cui fosse giunta. Avrebbe dunque avuto finalmente quelle gioie dell'amore, quella febbre della felicità che disperava di provare. Penetrava in una zona meravigliosa dove tutto sarebbe stato passione, di delirio. Un'immensità di urino la circondava, le vette dei sentimenti scintillavano sotto il suo pensiero. L'esistenza consueta non appariva che in lontananza, giù in basso, nell'ombra, dagli intervalli di quelle altitudini. Allora ricordò le eroine dei libri che aveva letto e le legioni liriche di quelle adultere presero a cantare nella sua memoria con voci di sorelle, colmandola d'incanto, e stringeva un nuovo patto con quelle donne straordinarie che erano state capaci di rendere grazie per il piacere ricevuto proprio nell'atto di tradire. Entrava in comunione con quelle grandi figure e diveniva lei stessa come una parte vera di quelle immaginazioni, e attuava il lungo sogno della sua giovinezza, contemplandosi in quel tipo di donna appassionata che aveva tanto invidiato. D'altronde, Emma sentiva un piacere di vendetta. Non aveva forse abbastanza sofferto, ma adesso trionfava, e l'amore, così a lungo trattenuto, era la metamorfosi di tutto, e sgorgava, fumeggiando gioiosamente. Lei lo assaporava senza rimorsi, senza inquietudine, senza turbamento. Vedete, non è difficile individuare gli intrecci filologici su cui abbiamo puntato l'attenzione, no? Avete notato? Questo esercizio è facile, però solo se sul sentiero dell'alfabetizzazione si conoscono i termini del processo censorio intentato a Flaubert e a Madame Bovary, e solo se si ha un po' di dimestichezza con il testo della prima lettera ai Corinti, altrimenti senza competenza in funzione della didattica della lettura e della scrittura, le parole chiave della storia del pensiero e l'uso creativo che le scrittrici e gli scrittori ne hanno fatto, noi se queste cose non le sappiamo rimaniamo a giocherellare con le trame, no? Che sono, scrive Roland Barthes, personaggio che incontreremo poi a suo tempo, sono una delle componenti, scrive Roland Barthes, le trame, che contribuiscono a formare quello che si chiama il piacere del testo, che è dato soprattutto però dal riconoscimento delle componenti filologiche e dal disgelarsi dei loro significati. Roland Barthes è un grande semiologo parigino, morto qualche anno fa, ha scritto un famoso testo che si intitola Il piacere del testo, dove mette in evidenza queste cose. Sapete che nelle pagine che abbiamo letto ora da Madame Bovary, leggetelo o rileggetelo questo romanzo, interessante, molto. Avete visto come bravo Flaubert a descrivere, avendo negli occhi la storia dell'arte di quel momento, siamo alle soglie di ninfe, di fiori particolari, di nature morte, di nature vive, di impressionismi, no? Quindi, sapete che in quelle pagine che abbiamo letto c'è anche la quarta parola chiave significativa, cioè la quarta parola chiave che spicca nel testo della prima lettera ai Corinti, sulla quale dobbiamo puntare l'attenzione. Quindi le ha utilizzate tutte e quattro, vedete, in questa pagina, vabbè, no? Cherigma, exousia, eucaristia, e anche una quarta parola. Beh, non lo potete sapere perché questo argomento non l'abbiamo ancora studiato. Il bello è che questa parola, che è forse la più pericolosa, se così si può dire, guardate, la più pericolosa di tutte, ebbene, questa non è stata censurata. Questo pezzo non è stato censurato, non fa parte dei 39 dei 39 modi di dire che sono stati censurati, blasfemi che sono stati e processati, no? I Madame Bovary, cioè non è stata censurata. L'inquisitore ha ritenuto questa parola di patrimonio esclusivo della cultura orfico-dionisiaca, ma si sbagliava. Il problema è che qui si sbagliava l'inquisitore, perché anche qui c'è lo zampino di Paolo di Tarso, e quindi avrebbe dovuto accorgersene. Ma procediamo con ordine. Guardate, il quarto elemento importante che risalta nel testo della prima lettera ai Corinti corrisponde alla parola chiave metamorfosis, o al verbo metamorfosei, quindi trasformare. E questo termine, come sapete, significa trasformazione, no? Ora, questa parola, per noi che viaggiamo nell'ottica della didattica, della lettura e della scrittura, beh, intanto rimanda ad un'opera straordinaria dell'ellenismo latino, che si intitola Le Metamorfosi. E quest'opera tutte e tutti, la maggior parte di voi, la conoscete, così come conosciamo il suo autore, che abbiamo già incontrato e incontriamo puntualmente nei nostri percorsi, che si chiama Publio Ovidio Nasone, che è uno dei più grandi poeti della sapienza poetica ellenistica in lingua latina. Ora, questo contatto ci permette di fare un'incursione in quella parte del territorio dell'ellenismo che raccoglie la cosiddetta sapienza poetica di stampo imperiale, e per imperiale si intende l'impero romano, naturalmente. L'opera Le Metamorfosi di Ovidio, nell'anno, ora questa sera non l'ho portata, ma comunque penso l'avete vista, la trovate in circolazione, nell'anno 2003 ha compiuto 2000 anni, no? Un evento rilevante nella storia della cultura. E la scuola, molte di voi c'erano e se lo ricordano, ma vogliamo anche far partecipi le persone che non erano ancora in cammino in questo percorso. La nostra scuola, forse molti di voi se lo ricorderanno, ha commemorato questo evento con una piccola manifestazione per musica e parole. Per musica c'era il maestro Stelio Massini, che suonava la chitarra, e poi c'era un alfabetizzatore che chiacchierava. Ora, peccato che noi ci dobbiamo onorare, perché siamo stati poi in pochi a commemorare questo evento, no? E ne siamo fieri. C'è stata una commemorazione a Brașov in Romania, e poi in qualche università in giro per l'Europa, ma nessun'altra manifestazione pubblica sui 2000 anni delle Metamorfosi di Ovidio. Ma si è sempre impegnati in altre cose. Ora, chi frequenta la scuola da qualche anno conosce bene Publio Ovidio Nasone, perché noi lo abbiamo incontrato tante volte, per una cosa o per l'altra finiamo praticamente per incontrarlo in tutti i nostri percorsi, e questo è un bene. Ovidio è sempre stato, nel corso dei secoli, considerato un importante genere letterario, e Le Metamorfosi sono una delle opere più significative della storia del pensiero umano. È un'opera che viene ritenuta anche il più importante romanzo dell'antichità. Ovidio racconta delle favole, delle storie, che sono storie di trasformazione, soprattutto di dei e di persone, di uomini o di donne, che si trasformano in qualche cosa. Non muoiono, si trasformano, questo è un concetto molto significativo, cioè continuano a vivere sotto altra forma. È anche un'aspirazione. Le Metamorfosi di Ovidio è una delle opere più autorevoli della sapienza poetica ellenistica. Il testo di quest'opera contiene una summa della cultura greca, della cultura orfico-dionisiaca, ha un titolo in greco ma è scritta in latino da un poeta latino in un momento storico 2000 anni fa in cui il latino sta diventando la lingua ufficiale dell'ecumene, no? Sta sostituendo il greco come lingua ufficiale, no? La lingua internazionale per eccellenza, no? Il greco della Koinè diventa la lingua di opposizione in qualche modo, no? La voce dell'opposizione, perché il latino diventa la lingua del potere. Non a caso la letteratura dei Vangeli è scritta in greco prima, perché è una letteratura alternativa, no? Provocatoria e alternativa. E il latino diventa la lingua internazionale per eccellenza. Quest'opera, tuttavia, mette in risalto che della cultura greca, anche se la Grecia è stata sconfitta militarmente e politicamente dai romani, non se ne può fare a meno. E difatti Ovidio scrive sì in latino, che è la lingua del potere, ma mette in scena la cultura greca, che è la cultura in questo momento che sta diventando alternativa, no? Chi è Publio Ovidio Nasone? Forse non tutti voi conoscete questo personaggio, e anche chi lo conosce forse ha bisogno di rinfrescarsi la memoria. Guardate sul punto 1 del repertorio. Ovidio è nato, intanto è nato a Sulmona, in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, nel 43 avanti Cristo. Io vi invito a fare un viaggio anche sulla carta, su una guida dell'Italia, dell'Abruzzo, in questa città, dove c'è anche un monumento ad Ovidio, quindi andate a Sulmona. Ovidio nasce in una ricca famiglia della classe equestre, anche per questo motivo ha studiato e ha vissuto poi a Roma. Ha avuto in vita uno straordinario successo Ovidio come scrittore, e i suoi poemi in versi sono diventati subito famosi nel mondo della cultura ellenista di stampo imperiale. In particolare ha avuto un grande successo di pubblico un'opera intitolata Ars Amatoria, l'arte di amare. Ma come sapete, di Punto in Bianco, o se non lo sapete è importante che lo sappiate, la vita di Ovidio è cambiata drammaticamente. Cioè, infatti, nell'8 d.C. viene invidiato da Augusto. La mattina Ovidio riceve un telegramma, in questo un cablogramma, nel quale c'è scritto se questa sera tu sarai ancora a Roma, sicuramente te ne dovrai pentire, ti capiterà qualcosa di brutto. E Ovidio, che non era un eroe, prende il biglietto che c'era lì, che era un biglietto per un posto dove si doveva recare, ci vorrà un po' di giorni perché arrivi in quel posto, saluta tutti, fa la valigia, va alla stazione Terni, prende il treno, va a Ostia, prende una nave, va a Fiumicino e guardate. Perché viene esiliato Ovidio? Ora, questo è un problema culturale che ancora stiamo dibattendo. Gli studiosi di filologia stanno ancora cercando le cause del perché Augusto manda questa intimidazione ad Ovidio e praticamente lo condanna all'esilio, perché lo manda in un posto dove sicuramente non era facile poi sopravvivere. E si fanno delle ipotesi sull'odio che l'imperatore ha nei confronti di questa persona, ma noi conosciamo Cesare Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. È stato uno dei più ambiziosi e famigerati uomini di potere che siano mai esistiti, perché aveva studiato ad Atene, quindi poteva giocare anche la carta della cultura, era giocata. Con grande abilità è stato capace di era quello nella lotta per il potere che aveva meno chance di tutte, non di tutti, no? E quindi evidentemente non riesce, nessuno lo considerava, ma proprio per questo motivo lui se ne approfitta e riesce a conquistare il potere. E poi è stato capace anche di strumentalizzare prima di tutto sua figlia Giulia Minore e poi Giulia Maggiore e poi sua nipote Giulia Minore per consolidare il suo potere. Sua figlia prima di far sposare un generale, perché lui aveva bisogno di accattivarsi la simpatia dell'esercito, no? Poi dopo fa eliminare quel generale e gli fa sposare in seconde nozze un nuovo politico, perché lui aveva bisogno di costruire un partito che non risultasse il suo personale, non era mica scelto, era una persona intelligente che voleva in qualche modo far finta di rispettare le istituzioni, e perlomeno allora ci tenevano molto, erano molto vigili i cittadini romani. e poi fa eliminare anche questo e in terze nozze gli fa sposare invece un pubblicitario, perché lui aveva bisogno di diventare Dio e quindi aveva bisogno di un designer che gli costruisse. Poi alla fine Giulia Maggiore un giorno gli salta addosso a questo padre per strozzarlo, giustamente, no? Quando lui fa eliminare anche questo terzo marito. E allora, sapete, Giulia Maggiore viene mandata in esilio a Ventotene, insomma lì c'è la casa di Giulia, non so se siete stati lì a Ventotene, benissimo. E così Giulia Minore, che era la nipote di Augusto, invece, anche lei trama contro questo nonno che aveva esiliato e poi fatto morire la madre. E Giulia Minore era una ragazza intraprendente che aveva tra i suoi amici anche Ovidio, che era un uomo maturo, e probabilmente lì c'è una trama politica, un tentativo di colpo di Stato, ma non lo sappiamo, perché queste sono cose. Però Giulia Minore viene mandata in Calabria sull'Aspromonte. Ora, Ovidio, o per gelosia, e beh, sono storie molto interessanti, o per gelosia, Augusto non tollera che qualcuno oscuri la sua fama divina, e Ovidio era più famoso di lui, aveva più successo di lui, o perché stava partecipando ad un complotto contro l'imperatore, viene spedito in esilio a Tomi. Dove si trova Tomi? Tomi è uno sperduto villaggio che è una piazza forte dell'esercito sul Danubio, nei pressi dell'odierna città di Costanza, in Romania. Siamo sulle coste del Mar Nero, cioè vicino alla sponda orientale del Danubio, che faceva allora da confine tra l'impero romano e gli sconfinati territori di nord-ovest abitati in quella zona dalle tribù dei Geti o dei Daci. Ma andate ad osservare sull'Atlante questa zona della Romania, la Dobrugia, cioè delimitata a est dal Mar Nero, a ovest dal Danubio, a nord dal grande delta del Danubio. È anche una zona molto interessante, lì c'è Sulina, che è una città in mezzo alle acque. Il delta del Danubio è molto bello, non so se ci siete stati a girare, è interessante. È bello farlo sulle chiatte da Vienna fino alla foce. Una volta era possibile, oggi non lo so. Ma Tomi, allora, era il posto più sperduto e più inospitale del mondo, e Ovidio non ritornerà mai più a Roma, e neppure il successore di Augusto, Tiberio, di cui oggi ogni tanto si parla sui giornali, perché Svetonio, che ha raccontato la sua storia, dice che Tiberio aveva dei viti tremendi nelle sue ville, invitava ragazze, perché quando si parla di cultura se ne parla, o di storia o di Svetonio, se ne parla in funzione dell'immoralità dilagante, cioè invece di parlare in funzione di una riflessione più ampia, no? Sulla formazione culturale di ciascuno, sull'apprendimento delle cittadine e dei cittadini. Però insomma è bello anche questo, ma volevo dire, perlomeno viene fuori meriti straordinari. Ora, Tiberio, neanche Tiberio gli concederà la grazia. Ovidio morirà lì, quindi, intorno al 17 d.C., noi non sappiamo nulla di preciso neanche della sua fine. Ma Ovidio, a Tomi, però, entra in contatto con una cultura per lui sconosciuta, una cultura ricca di valori nuovi per lui, cittadino romano, che considerava l'egoismo, cioè l'affermazione di se stessi, come una virtù dei forti da perseguire. Cioè Ovidio a Tomi scopre la cultura delle tribù dei Daci, o Geti, una cultura legata alla predicazione del pensiero di Zamolxis, lo chiamavano, o Zarathustra. Cioè, qual è il nocciolo di questo pensiero che noi abbiamo studiato più volte nei nostri percorsi? Il pensiero di Zamolxis o Zarathustra prescrive che se una persona vuole realizzarsi come essere umano, deve schierarsi sempre dalla parte del bene, cioè dalla parte del debole, del sofferente, del perdente, del bisognoso. e deve sforzarsi con la volontà di far bene al suo prossimo. Ora, Ovidio, che aveva sempre considerato e aveva scritto sull'amore come gioco erotico, ma non era granché soddisfatto per la verità, scopre il valore dell'amore solidale. In greco questa parola si tradurrebbe agape. Ora, il valore affettivo dell'amore, considerato non come un elemento di debolezza, ma come un fattore di maturità, di maturità umana, di pienezza psicologica, di arricchimento della personalità, è fare il bene del prossimo che rende la persona più forte, qualitativamente superiore rispetto a chi si vuole imporre con la violenza e la sopraffazione. Ma non sono forse queste le idee di Paolo di Tarso anche? Ebbene, certamente. Ora, molti di voi sanno, ma forse non tutti, e quindi è bene ripetere, che un antichista, uno studioso di storia antica, che è lo scrittore rumeno che è vissuto a Parigi, Quintila Oria, vissuto a Parigi in esilio, prima quando la Romania si è ritrovata ad avere negli anni 40 un governo collaborazionista con la Germania nazista, per cui Quintila Oria è andato in esilio, lì è stato chiuso il Parlamento e quindi la storia di molti intellettuali è a Parigi. E quindi lui ha rivissuto in qualche modo l'esilio, ecco, è dovuto scappare anche perché aveva naturalmente, in quanto oppositore, e ha ricostruito quindi, Vintila Oria, ha ricostruito, basandosi sulle opere scritte in esilio, il diario di Ovidio Atomi, in un bellissimo romanzo che si intitola Dio è nato in esilio, scritto in francese e tradotto in italiano, che molti di voi hanno letto e che potete trovare in biblioteca. Ora è stato anche ristampato, si vede che forse c'è stato un momento in cui si trovava solo nella biblioteca di Brunetta, perché per caso era lì, io non so come c'era finito, però l'avevo scoperto, quindi avevo scoperto che era lì, non era. Vintila Oria dà vita nel suo romanzo, in cui incontriamo molti personaggi, ad una bellissima figura di donna d'Asia, che lui chiama Docia, è un nome simbolico. In latino Docia è colei che insegna, in greco Docia è colei che accoglie. E tra l'azione dell'insegnare e quella dell'accogliere c'è un filo conduttore, no? Voi in quale occasione vi siete sentite accolte, vi siete sentiti accolti? Scrivete quattro righe in proposito. Oggi il tema dell'accoglienza è un tema importante, no? Sul quale bisogna riflettere, bisognerebbe riflettere. Ora, Ovidio, nel romanzo si innamora di Docia, che gli fa da collaboratrice domestica quando arriva lì. Lui era abituato a vivere a Roma nei lussi. Ovidio si trova a vivere in un paese sperduto dove il tenore di vita era un tenore di vita da terzo mondo, diremmo oggi, e quindi fa una certa difficoltà. Lui quando lì piange per 6 mesi di fila, poi dopo si rende conto che invece si impara sempre qualche cosa dappertutto, anzi si imparano cose che lui non avrebbe potuto imparare nei salotti romani quindi scrive anche tra le righe dei suoi versi di desolazione per stare in esilio, invece, no, una specie di autobiografia allusiva in cui si vede che c'è una maturazione in lui diversa. Cambia completamente il suo stile di vita. E Vintila Oria, da bravo antichista, mette questo in evidenza nel suo romanzo, che va letto e va riletto ogni tanto, no? E quindi Ovidio si innamora di Docia, no? Colei che accoglie, colei che insegna, che gli fa da colf, cioè si innamora soprattutto della sua persona, della sua cultura solidale, della sua visione del mondo e della sua percezione del destino, che sono qualità che rendono Docchia una donna bellissima agli occhi di Ovidio, anche se non è una donna, non è una donna per niente appariscente, come sono invece le patrizie romane, dove Ovidio è vissuto, no? Avete presente queste persone molto elevate? Docchia è una persona che sta rinchiusa nel suo abito di cotone tessuto da lei stessa. Lui non può neppure dichiararsi, perché si accorge, lui che ha scritto L'arte di amare, cioè un'opera con la quale abbiamo detto era già diventato famoso nel mondo, si accorge di essere sì abile a mettere in versi l'erotismo. Ovidio è stato uno dei più grandi poeti che ha messo in versi l'erotismo, ma di non essere capace a parlare d'amore ad una donna che lo rispetta, non perché è famoso, ma perché è un uomo qualunque, in esilio, e che cerca con intelligenza di dare un senso riflettendo a quello che gli accade. E poi anche perché lui non si può dichiarare, perché Docchia è già impegnata sentimentalmente. Cioè la compagna, hanno anche una piccola figlia, una figlia piccola, è la compagna di un ufficiale della guarnigione romana. E allora, leggendo questo romanzo, noi ci accorgiamo che lì, in quella zona del mondo, sta succedendo qualcosa di inconsueto e di straordinario. Cioè, ci viene raccontata da Vintilia Olmo, per Bocca di Ovidio, una situazione storica e antropologica che noi in Italia, a scuola, non abbiamo mai approfondito in termini precisi. Studiando la storia romana, abbiamo studiato la storia romana, le conquiste, ma cioè, che cosa sta succedendo nella terra dei Daci? Cioè, in questa terra, ai confini dell'impero, molti ufficiali e soldati romani cominciano a disertare, cioè a emigrare fuori dai confini dell'impero. All'inizio una crisi irreversibile, cioè sono stufi della guerra, dell'imperialismo, di tutto quel sangue, si domandano ma ne è valsa la pena venire qui? Ma cosa stiamo difendendo noi qui? Cioè, ma che senso ha avuto costruire questo grande Stato per venire qui a imporre una cultura che poi questa gente qui ce l'ha superiore alla nostra? Sono più poveri, ma sono più ricchi culturalmente, perché hanno il senso dell'accoglienza, dell'amore solidale. E quindi vogliono cambiare vita questi soldati, e che cosa fanno? Saltano al di là del Danubio, si dileguano, spariscono al di là di quel fiume, si fidanzano con le donne dei Daci, che in fondo erano più attraenti di quelle figure, no, costruite artificialmente delle dame romane. Entrano a far parte di quelle tribù, cioè tornano a vivere di agricoltura, di pastorizia, di raccolta selezionata, come i loro antichi antenati, come i Latini, come i Sabini, come i Sfalischi, che abitavano nella valle del Tevere 600 anni prima. Ebbene, qui in Dacia, da questa mescolanza multietnica, prenderà corpo poi una nuova nazione, quella che oggi chiamiamo la Romania, e così si è chiamata, che è nata in questo modo. Cioè, nel romanzo di Vintilia Olmo c'è poi, soprattutto, una significativa riflessione filosofica sul concetto del destino e sul fatto che nessuno, per quanto famoso o potente possa essere, nessuno è padrone del proprio destino. Neanche Augusto, che crede di essere padrone di tutto, no? Dice Ovidio, e dice Docchia. E questo fatto è positivo, è giusto, perché la forza del destino, tra virgolette, ci riserva delle sorprese che danno una dimensione sempre nuova alla nostra vita. La forza del destino, e qui ci sono molte melomane, che amano il melodramma, è anche il titolo di un'opera, no? l'ouverture che è anche una sinfonia, ecco, beh, sentitela un po' leggendo Vintilioria sulla porta del destino, vedete che beh, c'è una corrispondenza molto interessante che vi fate caso. Ora, leggiamo un frammento a questo proposito. Dal bel romanzo Dio è nato nel figlio, di cui la scuola consiglia la lettura, lo trovate in biblioteca, e anche la periodica rilettura, perché si scoprono sempre cose nuove interessanti in questo testo. Chi lo avrebbe mai pensato? Chi lo avrebbe mai immaginato? Ma molte cose sono possibili. E ora lo capivo proprio perché noi non siamo i padroni del nostro destino. Neppure Sommo Augusto ne è padrone. Egli pensa di poter dominare il destino con l'uso del suo immenso potere, ma anche lui farà la fine di quel lupo la cui carcassa abbiamo trovato questa mattina in mezzo alla strada del villaggio. Doppia mi aveva indicato il modo in cui possiamo orientare il nostro destino. Vuoi realizzarti come essere umano? Allora schierati sempre dalla parte del bene, dalla parte del debole, del sofferente, del perdente, del bisognoso, e sforzati con la volontà di accogliere il tuo prossimo. Non credere che questo sia un elemento di debolezza. Sappi che è un fattore di maturità umana, di pienezza dell'anima, di arricchimento della personalità. Io che ho scritto i versi dell'Arte Amatoria e che pensavo di essere il padrone del mio successo, non avevo ancora capito nulla, perché nessuno di noi è il padrone del proprio destino. Nello scrivere queste righe mi ricordo di una cosa strana, seduto davanti all'orto, accanto ad Occhia, mentre ci scambiavamo le parole che ho riferite, io avevo completamente dimenticato le mie sconfitte, e dove fossi e perché mi fossi. Per bocca di Docchia imparavo a conoscere quel che Pitagora, 500 anni prima, aveva chiamato l'armonia. E tutto dileguava davanti a questo racconto, che in fondo non mi era ignoto, ma la cui vera conoscenza mi aspettava in capo al mondo, sotto le mura di Todi, come la sola consolazione possibile, e pensavo che per fortuna nessuno è padrone del proprio destino, ed è per questo che ci vengono riservate delle sorprese che danno una dimensione sempre nuova alla nostra vita. Guardate, noi non abbiamo scelto di leggere questo frammento a caso e non abbiamo raccontato e riraccontato questa storia a caso, cioè lo abbiamo scelto perché, come avete certamente capito, quando Vintila Oria fa dire ad Occhia e sforzati con la volontà di accogliere il tuo prossimo, non credere che questo sia un elemento di debolezza, a che cosa ci viene da pensare? Ma ci viene da pensare al versetto della prima lettera ai Corinti, dove Paolo scrive: perché la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. E Vintila Oria, che è anche un esegeta, oltre che un antichista, lo mette bene in evidenza. Ma siamo partiti parlando delle metamorfosi di Ovidio in riferimento al fatto che la quarta importante parola chiave che troviamo nel testo della prima lettera ai Corinti è proprio il termine metamorfosis, e quindi torniamo alle metamorfosi. È da un quarto di secolo che la scuola fa l'esegesi di quest'opera di poesia latina formata da 15 libri, scritta con lo stile del romanzo in versi. Ovidio, dal punto di vista formale, come costruttore del testo in versi, e dal punto di vista psicologico, per la capacità di descrivere i sentimenti dei personaggi, è considerato uno straordinario poeta. Ovidio nelle Metamorfosi ci presenta in versi latini 246 favole tratte dal vastissimo repertorio della letteratura greca. Molte di queste favole sono, come dire, nell'aria, noi le conosciamo anche senza aver letto il testo delle Metamorfosi. Ma andate a curiosare su questo testo, molti di voi l'hanno fatto, basta guardare l'indice e voi trovate molte scene che poi si ritrovano nella storia dell'arte. Daphne tramutata in Lauro, per esempio. Ma ora non faccio altri esempi, cioè andate voi a fare, cioè tutta una serie di queste fabule sono, le conosciamo senza sapere che sono nelle Metamorfosi. Dal Medioevo, il testo di quest'opera risulta uno dei più letti in tutta Europa, quindi è un'opera che ha avuto uno straordinario successo e la sua diffusione nel bacino del Mediterraneo è stata enorme. Noi possediamo migliaia di codici con citazioni da quest'opera, no? Ora, nel corso dei secoli sono moltissime le scrittrici, gli scrittori, gli artisti che hanno preso spunto in modo esplicito, ecco, da quest'opera. Potremmo citare, fare moltissime citazioni, Dante conosce le Metamorfosi di Ovidio, e infatti nella Divina Commedia, ne utilizza molto, per fare un esempio. Molte sono state quindi nel corso dei secoli le interpretazioni date al testo delle Metamorfosi. Oggi la critica letteraria considera Ovidio un grande scrittore, soprattutto perché è stato capace di tradurre il dolore e la disperazione delle donne, che quando non si sottomettono sono vittime immolate della violenza degli dèi e degli uomini. Molte metamorfosi sono quelle di donne che sfuggono ai loro assalitori trasformandosi, perché c'è una forza che fa sì che si trasformino, ci vorrebbe forse anche oggi. Ora, ma nel testo delle Metamorfosi, se guardate le statistiche, troviamo un lungo catalogo, noi guardiamo solo quelle, no? Ma nel testo delle Metamorfosi troviamo un lungo catalogo di dolenti figure femminili che rivendicano un ruolo nella società, che vorrebbero essere considerate non uno strumento, un oggetto, ma un soggetto ricco di pensieri e di sentimenti. Così quando vanno in Parlamento almeno penso. Ora, le Metamorfosi è anche il poema della pietà umana in cui Ovidio vuole capire, far capire l'animo femminile nella sua interiorità, come fa Euripide nella tragedia. Cioè, le Metamorfosi è anche il poema della superficialità maschile, soprattutto quando i maschi si considerano degli dèi. Cioè, questo fatto provoca sempre una qualche catastrofe. E in questa superficialità anche Ovidio stesso si riconosce. Non ci si trasforma cambiando maschera, scrive, ma gettando la maschera. E questo è un tema di grande attualità. Ovidio scrive con un'ironia e una leggerezza, nel senso proprio filosofico del termine, straordinaria, ma non è facile leggere il testo delle Metamorfosi, perché il racconto è come una rete di continui riferimenti culturali, ma è proprio questo l'elemento più interessante di quest'opera. Ora, è proprio per questo motivo, per la ricchezza di riferimenti culturali presenti nelle Metamorfosi, che questa sera abbiamo dato ancora una volta appuntamento a Ovidio. Ma lo abbiamo fatto per tornare a Paolo, e allora torniamo a Paolo. Ci dobbiamo domandare, insieme alle studiose e agli studiosi di filologia ellenistica, se Paolo di Tarso conosca il testo delle Metamorfosi di Ovidio. Oggi le studiose e gli studiosi di filologia sono quasi tutti convinti che Paolo lo conosca bene, perché era un'opera di grande divulgazione, che ha avuto uno straordinario successo, e quindi sul territorio dell'Ellenismo tutti la leggevano, perché si trovava in tutte le biblioteche e molti la conoscevano nelle scuole. E noi non lo sappiamo con certezza se Paolo conosca quest'opera, lui, ma sono state fatte delle ipotesi che avvalorano questa ipotesi, perché Ovidio è nato intanto nel 43 a.C., quindi circa 40 anni prima di Paolo di Tarso. Le Metamorfosi, come abbiamo detto, nel primo secolo è un'opera che sta avendo uno straordinario successo, la sua diffusione nel bacino del Mediterraneo è stata enorme e difatti, abbiamo detto, possediamo migliaia di codici con citazioni tratte da quest'opera, quindi È possibile che Paolo di Tarso, che possiede una spiccata curiosità culturale, abbia letto Ovidio. Ma che senso ha citare Paolo di Tarso in relazione con le Metamorfosi di Ovidio? Cioè, torniamo a riflettere sul testo della prima lettera ai Corinti, dove compare la parola chiave metamorfosis, appunto, con la quale Paolo definisce il suo pensiero sul concetto di trasformazione. Sappiamo che Paolo ha un problema che lo angoscia, e questo problema corrisponde ad un tema su cui lui continua a riflettere e sul quale anche noi abbiamo riflettuto, anche perché è il primo significativo tema che si incontra studiando l'epistolario di Paolo di Tarso. Questo argomento noi lo abbiamo incontrato e studiato già nella primavera scorsa, nel percorso dello scorso anno, quando ci siamo soffermate e soffermati su quello che viene considerato il primo testo della storia del cristianesimo, cioè la prima lettera ai Tessalonicesi. Ricordate, la prima lettera ai Tessalonicesi viene considerato il primo testo della cultura cristiana, la prima opera della cristianità. L'argomento in questione si può sintetizzare in una domanda che i Tessalonicesi si ponevano e che qualcuno poneva a Paolo insistentemente con molta preoccupazione: ma quando torna, quando arriva finalmente il Signore risorto e glorioso, no? Abbiamo sentito dire che dovrebbe ritornare al più presto, chi ha detto che sarebbe ritornato al più presto? Cioè, il tema della venuta gloriosa del Signore, che come sappiamo in greco corrisponde alla parola chiave parousia, diventa nell'anno 51 un argomento assillante per i Tessalonicesi, cioè per quei credenti nella buona notizia della risurrezione di Gesù che frequentano l'ecclesia di Tessalonica. E sulla parola ecclesia poi strada facendo noi rifletteremo a lungo, i quali ribattono a Paolo: se il Signore risorto e glorioso non si decide a tornare, siamo fritti, scrivevano i Tessalonicesi, ricordate, no? Perché ci tocca morire, e una volta morti chi ce lo garantisce che poi risorgeremo davvero? E quello era il problema che si ponevano nell'ecclesia di Tessalonica. Ora, qualche Paolo scrive in questi termini, no? Ed è molto interessante leggere. Qualche anno dopo l'anno 54, le stesse preoccupazioni c'erano i Corinti, e anche Paolo è sempre più preoccupato, perché sono passati 15 anni e il Signore ha deciso forse che non tornerà al più presto, no? Forse pensa che, dice Paolo, ci dobbiamo mettere del nostro anche noi, troppo facile se torna, no? Ma cioè, qui bisogna. Ora, ma se il Signore non torna, non viene nella gloria, se ritarda, pensa Paolo, avrà i suoi buoni motivi, e perciò il Signore vuole che noi riflettiamo e che affrontiamo la situazione in questo momento storico. Non stiamo lì a dire se arriva o non arriva, se siamo fritti o non siamo fritti. Ora, e Paolo di Tarso decide di affrontare questa situazione innescando una significativa riflessione di carattere esistenziale sul tema della morte. Guardate, questa riflessione, questa discussione è durata nei secoli, naturalmente dura ancora con intensità. Oggi più che altro si tende a rimuovere, perché non è elegante parlare della morte. Ora, come si articola la riflessione di Paolo di Tarso? Si spettacolarizza soltanto e non ci si riflette su. L'importante è che faccia spettacolo. Paolo di Tarso spiega che Gesù, il Signore, Kyrios, ha dovuto affrontare la morte per essere degno di risorgere. Intanto, butta là questa riflessione. Paolo dà degli sciocchi di fatti ai Tessalonicesi prima e ai Corinti, perché pensano di poter diventare immortali senza morire, cioè perché pensano di poter risorgere senza aver affrontato la morte. Non facciamoci illusioni, afferma Paolo, ma prepariamoci, entriamo nell'ordine di idee che per poter risorgere dobbiamo morire, se no, beh, voi cosa volete? La risurrezione da vivi? No, sì, dice questo, siete non capite niente, hanno tradotto siete degli sciocchi, ma avevo un linguaggio molto più colorito, Paolo di Tarso, i traduttori sono stati una parola greca molto... questa riflessione assume anche i toni aspri della campagna di persuasione, e questa campagna a cui Paolo dà inizio è certamente la più importante che abbia mai condotto. Difatti, guardate, non è facile proporre l'accettazione della morte come strumento, come via per raggiungere la salvezza. Cioè, per raggiungere una vita qualitativamente diversa da quella che siamo. E da quello che leggiamo nelle lettere, la prima lettera ai Tessalonicesi, la prima lettera ai Corinti, si capisce che Paolo non pensa che i credenti ancora in vita alla venuta del Signore sarebbero scesi in cielo in volo con lui, con i loro corpi naturali, e neppure crede che i loro spiriti avrebbero lasciato i corpi e sarebbero saliti in cielo. Cioè, il fatto è che molti nella ecclesia di Corinto, cioè nella vivace comunità di Corinto, che noi conosciamo, ci siamo stati, no? Si rifiutano di credere alla risurrezione futura. Cioè, quelli vorrebbero una risurrezione in vita, cioè vorrebbero una garanzia che non si muore mai. Ora, leggiamo questo frammento significativo dal capitolo 15 della prima lettera dei Corinti. Noi dunque predichiamo che Cristo è risuscitato dai morti. Allora, come mai alcuni tra voi dicono che non vi è risurrezione dei morti? Ma se non c'è risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, la nostra predicazione è senza fondamento, la nostra fede è senza valore. Anzi, finiamo per essere falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo affermato che Egli ha risuscitato Cristo. Ma se è vero che i morti non risuscitano, Dio non lo ha risuscitato affatto. Infatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, la vostra fede è illusione. E voi siete ancora nei vostri peccati. E anche i credenti in Cristo, che sono morti, sono perduti. E se abbiamo sperato in Cristo solamente per questa vita, noi siamo i più infelici fra tutti gli esseri umani. Ma Cristo è veramente risuscitato dai morti, primizia di risurrezione per quelli che sono morti. Infatti, per mezzo di un uomo è venuta la morte, e per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione. Come tutti gli umani muoiono per la loro unione con Adamo, primo uomo, così tutti risusciteranno per la loro unione a Cristo. Ma ciascuno nel suo ordine, prima Cristo, che è la primizia, poi, quando Cristo tornerà, quelli che gli appartengono. Poi Cristo distruggerà ogni dominio, autorità e potenza e consegnerà il regno a Dio Padre, e allora sarà la fine, perché Cristo deve regnare finché Dio abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere distrutto sarà la morte. Infatti nei Salmi si afferma: Dio gli ha sottomesso ogni cosa. Ora guardate, qui la tentazione era grande, non so se ve ne siete resi conto, io però non mi sono lasciato tentare, nonostante sia molto soggetto alle tentazioni, soprattutto di questo tipo. Guardate che queste parole voi le trovate ben belle dentro il capitolo intitolato Il grande inquisitore dei fratelli Karamazov di Dostoevskij. Il grande inquisitore dice queste parole, forse ve le ricordate, andate a controllare di nuovo. Qui c'era un altro intreccio filologico, ma ormai lo sapete, la letteratura è piena di intrecci filologici che si rifanno all'epistolare di Paolo di Tarso. Come si può notare, Paolo interviene qui in perfetto stile da oratore ellenista per contrastare una posizione che molti condividono nell'ecclesia di Corinto, è la posizione di una corrente a cui abbiamo già fatto cenno strada facendo, Cioè molti credenti ritengono di aver già ricevuto dei doni spirituali in questa vita, che è diventata qualitativamente nuova, e quindi concepiscono un cristianesimo strettamente legato alla vita terrena. Questa è la concezione della cosiddetta corrente ebionita, di cui abbiamo studiato i caratteri incontrando la figura di Apollo di Alessandria, ricordate? Secondo cui Gesù di Nazareth è morto per cambiare le regole sociali della vita terrena. Cioè, Paolo condivide solo in parte questa posizione, difatti scrive: ma se abbiamo sperato in Cristo solamente per questa vita, noi siamo i più infelici fra tutti gli esseri umani, e quindi richiede di dover sottolineare l'importanza di quanto sarebbe avvenuto dopo la morte. E come abbiamo detto, in lui emerge l'ideologia farisea, cioè i farisei, come abbiamo studiato nella primavera scorsa, credono nella risurrezione dei corpi, e loro il libro guida è il libro di Daniele, il profeta Daniele. Ora, Paolo vuole perfezionare l'idea dell'anastasia, no, della risurrezione, e nella prima lettera ai Corinti, nel capitolo 15, dal versetto 35 al 56, costruisce un pezzo di letteratura in stile ellenistico veramente notevole, soprattutto dal punto di vista poetico. Beh, leggiamo. Qualcuno forse chiederà: ma come risuscitano i morti? Quale aspetto avranno? Sciocco che sei! Nessun seme vive se prima non muore. Attenti, perché qui l'autore del Cata Ioanni, cioè del Vangelo secondo Giovanni, se l'è letta bene questa lettera, e poi ha costruito una bella sentenza intorno a questo: se il grano di seme non muore, poi lo metterà in bocca a Gesù di Nazareth per queste parole. E il seme che metti in terra, quello di grano o di qualche altra pianta, è soltanto un seme nudo, non la pianta che nascerà. Dio gli darà poi la forma che vuole, e a ogni seme corrisponderà una pianta. Gli esseri viventi non sono tutti uguali. L'aspetto delle persone di un certo tipo, quello degli animali, di un altro. Diversa ancora la forma degli uccelli e quella dei pesci. Inoltre, vi sono anche corpi celesti e corpi terrestri, il loro splendore è diverso. Lo splendore del sole è di un certo tipo, quello della luna e delle stelle è di un altro genere, ogni stella poi brilla in modo diverso. Qui, abbiate pazienza, devo chiosare ogni tanto, ma si capisce che Paolo ha sicuramente studiato in una scuola aristotelica anche, nel suo girovagare sul territorio dell'ellenismo. Cioè, lo stesso avviene per la risurrezione dei morti: si è sepolti mortali, si risorge immortali. Si è sepolti miseri, si risorge gloriosi. Si è sepolti deboli, si risorge pieni di forza. Si seppellisce un corpo materiale, ma risusciterà un corpo animato dallo spirito. Così dice la Genesi: il primo uomo, Adamo, è stato fatto creatura vivente, ma l'ultimo Adamo, Cristo, è stato fatto spirito che dà vita. Ma non viene prima ciò che è spirituale. Prima viene ciò che è materiale, quel che è spirituale viene dopo. Il primo uomo, Adamo, è stato tratto dalla polvere della terra, secondo Cristo viene dal cielo. Finché siamo su questa terra, siamo simili ad Adamo, fatto con la terra. Quando invece apparterremo al cielo, saremo simili a Cristo che viene dal cielo. Come siamo simili all'uomo tratto dalla terra, così allora saremo simili a colui che è venuto dal cielo. Ecco, fratelli e sorelle, quel che voglio dire. Il nostro corpo, fatto di carne e di sangue, non può far parte del regno di Dio, e quel che muore non può partecipare all'immortalità. Ecco, io vi dico un segreto: non tutti moriremo, ma tutti avremo una trasformazione, metamorfosis, in un istante, in un batter d'occhio, quando si sentirà l'ultimo suono di tromba, perché ci sarà come un suono di tromba, i morti risusciteranno per non morire più e noi saremo trasformati. Quest'uomo che va in corruzione deve infatti rivestirsi di una vita che non si corrompe, e quest'uomo che muore deve rivestirsi di una vita che non muore. E quando quest'uomo che va in corruzione si sarà rivestito di una vita che non si corrompe, e quest'uomo che muore si sarà rivestito di una vita che non muore, allora si compirà quel che dicono Isaia e Osea: la morte è distrutta, la vittoria è completa. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è la tua forza che uccide? La morte prende il suo potere dal peccato, il peccato prende la sua forza dalla legge. Attenzione, su quest'ultima frase torneremo a riflettere prossimamente nel prossimo itinerario, perché qui ce ne sono cose da dire interessanti. Avete sentito che bel testo che Paolo costruisce dal punto di vista poetico, anche della sapienza poetica ellenistica. Attenzione, guardate sul punto 2 del repertorio, cioè l'idea della risurrezione contiene quindi, vedete, il concetto della trasformazione, cioè non è un gioco di prestigio, la risurrezione, per cui della metamorfosi. I versetti 51-52 del capitolo 15 della prima lettera ai Corinti, che abbiamo letto orora, sono assai significativi. Ecco, io vi dico un segreto: non tutti moriremo, ma tutti avremo una trasformazione, metamorfosi, in un istante, in un batter d'occhio, quando si sentirà l'ultimo suono di tromba, perché ci sarà come un suono di tromba, i morti risusciteranno per non morire più e noi saremo trasformati. Qui vedete, Paolo mette, integra cultura dell'Antico Testamento con la cultura di Dio, no? E fa un'operazione culturale straordinaria. Cioè qui emerge proprio tutta la cultura di integrazione che Paolo ha maturato. Cioè in questi versetti si fondono insieme le istanze poetiche dell'ellenismo greco e latino, le metamorfosi di Ovidio, con quelle dell'ideologia dei profeti dell'Antico Testamento, in particolare con il testo del libro di Daniele. L'anno scorso siamo andati a leggerci, a rimandare a leggere questo testo, che è uno dei manifesti del fariseismo. La trasformazione, la metamorfosi, renderà le persone simili al Signore risorto. Ma come potrà accadere tutto questo? Paolo incontra comprensibilmente delle difficoltà a spiegare in dettaglio in che cosa consiste il corpo trasformato. Difatti dice: adesso ve lo spiego io, però poi si perde nella poesia, perché è chiaro che la faccenda non è che si possa risolvere. Il corpo trasformato quindi non è, dice Paolo, né una salma che ha ripreso la spirale e neppure un fantasma. Paolo inoltre non pensa a un'anima interna che fugge dal suo involucro mortale, fluttua libera, non ha questa idea, cioè da buon materialista fariseo. Cioè il corpo risorto è, scrive Paolo, un corpo spirituale che ricorre, per spiegare questa idea, al paragone del seme di una pianta che quando viene piantato ha una forma, è in potenza, no? Ma quando si è sviluppato, cioè entra in atto, ne assume un'altra. E questo discorso ci fa pensare anche ad Aristotele, e per quello che forse probabilmente Paolo ha studiato anche in qualche scuola platonica dove si studia Aristotele. Ora, Paolo non ha saputo definire in maniera chiara l'idea di un corpo materiale che è contemporaneamente spirituale, ma guardate, per questa aporia, cioè per questa contraddizione intellettuale, non lo possiamo certamente criticare, anzi va lodato per la caparbietà che ci ha messo nel costruire un concetto così arduo e così utopico, che per noi oggi significa qualcosa, cioè il corpo materiale, quando è risorto, assume una valenza spirituale, c'è una nuova qualità della vita, no, da perseguire. Paolo, per dare significato, ma non ora, subito, immediatamente, nel cambiamento di stile di vita, Paolo cambia stile di vita, no? Cioè, si sente risorto perché cambia stile di vita. Cioè Paolo, per dare significato alla risurrezione, all'anastasia, non poteva neppure contare su tutto l'immaginario fantastico di cui ha potuto usufruire Ovidio. E se Paolo ha letto le metamorfosi, avrà invidiato un po' Ovidio per il vasto catalogo di miti che lui ha a disposizione, no? Ma neppure Ovidio, sebbene sia stato un così grande poeta che ha raccontato così bene le trasformazioni degli dei e degli umani, è stato però in grado di dirci che cos'è la metamorfosi, in cosa consiste la trasformazione. Anche Ovidio, così come Paolo di Tarso, è costretto a percorrere la strada della speranza e dell'illusione, cioè alludendo al fatto che sarebbe bello, invece di morire, invece di decomporsi, potersi trasformare. Ma come? Ebbene, questo rimane un mistero. Non resta che il racconto. E l'unica risposta che per ora possiamo dare, dice Paolo, dice Ovidio, è questa: la trasformazione è racconto, cioè la metamorfosi si realizza, sì, nel racconto. Quindi bisogna imparare a raccontarsi, no? Imparare a raccontarsi vuol dire cominciare a risorgere, come diceva Gregorio Magno, studiare. E così, nel bellissimo ultimo brano che poco fa abbiamo letto dalla prima lettera ai Corinti, capitolo 15, 35, 56, Paolo ce la mette tutta per tentare di definire la persona risorta, e alla fine però è la poesia che prevale, ed emergono le caratteristiche di un grande scrivano che onora la sapienza poetica e ellenistica. E voi quale situazione vorreste trasformare in questo momento? Bene, scrivete quattro righe di proposta. Ora, Paolo di Tarso, guardate che scrivere quattro righe al giorno e cominciare a risorgere, dice sempre Gregorio, e quindi impegnatevi, voi ci sarà qualcosa che vorreste trasformare. E Paolo di Tarso, io me lo sto facendo, facevo il compito quando scrivevo questa lezione, stavo facendo il compito, avrei voluto trasformare, ma non era così semplice. Paolo di Tarso, per descrivere le caratteristiche della persona risorta, compie una significativa riflessione, sì, ma sulla morte, naturalmente. Cioè, non fate gesti scaramantici, perché guardate, questo è un tema sul quale gli esseri umani si interrogano dagli albori dell'umanità, e per farlo devono essere vivi, ed è proprio la riflessione su questo tema che è collaterale alle parole paura, bisogno, rito, cerimonia, racconto, che sono le parole degli albori, che stanno sul primo ramo dell'albero genealogico lessicale. Ricordate quando abbiamo viaggiato con Erodoto, siamo stati all'ombra dell'albero genealogico lessicale. Ebbene, è proprio la riflessione su questo tema che fa muovere i primi passi alla storia del pensiero umano. State attenti, noi pensiamo alla morte come... ma la morte è un concetto vivissimo. Cioè, l'uomo sapiens sapiens, nel momento in cui si è reso conto della ineluttabilità della morte, si è reso anche conto di esistere e di esserci. Cioè, nel momento in cui ci si rende conto che la morte è ineluttabile, ecco che si prende coscienza del fatto che si è vivi e si comincia a riflettere sulla propria condizione esistenziale. Cioè, di conseguenza, quando ci si interroga sul tema della morte, lo si fa sempre per riflettere sul tema della vita. Guardate sul punto 3 del repertorio, anche Paolo di Tarso, quando si interroga sul tema della morte, parla soprattutto del tema della vita, che secondo le studiose e gli studiosi di filologia, guardate, sono stati scritti una serie di saggi su questo tema, nessuno dei quali, ahimè, però tradotto in italiano, perché qui da noi studia pochino. Cioè, secondo le studiose e gli studiosi di filologia, le allusioni che Paolo di Tarso, soprattutto nel testo della prima lettera ai Corinti, fa sul tema del prepararsi a morire, fanno pensare ad un'opera importante e fanno pensare che lui l'abbia letta quest'opera o che ne conosca il significato del testo attraverso la mediazione di qualche scuola con cui è venuto a contatto nei suoi viaggi da una città all'altra sul territorio dell'ellenismo. Ora, l'opera di cui stiamo parlando è dialogo di Platone. E noi siamo abbastanza esperti, molte molte di noi siete abbastanza esperti in dialoghi di Platone, perché abbiamo studiato questo argomento. Questo dialogo si intitola Fedone, ve lo ricordate questo dialogo? Molti dialoghi di Platone, quasi tutti per la verità, ci hanno tenuto compagnia in questi ultimi anni, quando abbiamo viaggiato dentro l'affresco, nello spazio dell'affresco intitolato La Scuola di Atene, voi sapete che quello lì non è altro che una rappresentazione dei dialoghi di Platone. Cosa volete che sia? Ciò che suona di questo tipo, va studiato, inutile andare a dire che è bello senza capire niente. Bisogna, avete visto, l'abbiamo studiato molto di voi e ci siamo deliziati ad incontrare i dialoghi di Platone lì, no? Ma i dialoghi di Platone vanno letti e puntualmente riletti, cioè non si capisce se non si ci lavora sopra a fondo il pensiero di Platone, le interpretazioni su Platone, non si finisce mai di fare delle scoperte entrando in contatto con questi testi, anche se non sono di facile lettura, e su questo è la scuola, l'alfabetizzazione deve dare un contributo. Paolo di Tarso ci fornisce l'occasione per rileggerlo o per leggerlo, se non lo abbiamo ancora letto, il testo del Fedone, lo si trova in biblioteca, forse anche nella biblioteca domestica, secondo l'ottica della sapienza poetica ellenistica, per cui tutta una serie di considerazioni che Platone nel IV secolo avanti Cristo fa fare a Socrate in questo dialogo assumono, attenti, nel primo secolo dopo Cristo un significato particolare, perché l'interpretazione cambia, no, di quest'opera, di questo, dei dialoghi di Platone, di generazione in generazione. Platone fa fare a Socrate, che come sapete è il protagonista del Fedone, un'affermazione significativa: bisogna filosofare, cioè indagare, ricercare, meditare, studiare, per prepararsi a morire. Ora, che significato ha questa affermazione che a prima vista può sembrare un po' funerea? Ora, di fronte a questa domanda dobbiamo quindi fare una riflessione in funzione della didattica della lettura e della scrittura sul rapporto tra il testo del Fedone e i testi che compongono l'epistolario di Paolo di Tarso. Il Fedone, che è stato composto, un'opera composta intorno al 380 a.C., è innanzitutto il dialogo che tratta il tema dell'anima, cioè in particolare questo dialogo sviluppa il tema dell'immortalità dell'anima, e questo tema risulta marginale nel pensiero e nella scrittura di Paolo di Tarso, sarà dopo nella storia della Chiesa, nella storia della cultura della Chiesa che si riprenderà questo concetto, ma lo studieremo a suo tempo. Cioè, inizialmente il tema dell'immortalità dell'anima appartiene alla cultura greca. Molte studiose e molti studiosi di filologia considerano il Fedone il capolavoro di Platone dal punto di vista letterario. Nel Fedone troviamo poi un tema che ricorre in tutta l'età attuale della storia, cioè il ragionamento sulla differenza tra la religione e la fede, che sono due concetti diversi, cioè da non confondersi l'uno con l'altro, e nell'ottica di Platone, del cosiddetto Platone politico, questi due concetti risultano essere ben separati, è proprio Platone nei suoi dialoghi che separa questi due concetti. La religione lega, la fede, forse manca la, lì, manca l'articolo, la fede libera invece, e su questo argomento Paolo di Tarso condivide pienamente le tesi di Platone. Ora, scrive Platone, i portatori di ferule, cioè di paramenti sacri, sono molti, ma i Dionisi sono pochi, e costoro, io penso, sono coloro che praticano rettamente la filosofia. Voi sapete che per Platone filosofia vuol dire la ricerca dell'idea del bene, che sta sopra tutte le altre, che compendia tutte le altre, se no non sono idee, sono furberie, se una nostra pensata non va verso il bene, sono furbate, non sono idee, dice Platone, attenzione, non confondiamo le cose. Cioè, un'idea è quando va verso l'idea del bene, no? A costruire il bene comune, dice Platone, perché è Platone politico, Platone vuole costruire la Repubblica. Beh, no? E quindi un famoso dialogo di Platone. E quindi quella è un'idea, quella che va verso il bene, vuole costruire il bene comune. Se no, le altre pensate sono delle furbate, no? Quindi dobbiamo distinguere. Naturalmente Paolo prende questo concetto. Ora, qual è il significato di questo frammento molto significativo? Platone vuole affermare che sono molti quelli che nelle cerimonie orfiche portano i paramenti sacri per metterci bella mostra, ma sono pochi coloro che sanno interiormente avvicinarsi a Dioniso, no? Che sanno entrare in sintonia, cioè in sintonia con la divinità. Ora, Platone vuole dire che sono pochi, in definitiva, quelli che sanno concretamente aderire all'idea del bene, cioè che sanno incarnarsi nell'idea del bene, cioè che hanno fede. Paolo di Tarso, in perenne contrasto con gli apparati religiosi delle sinagoghe e con quelli che nascono nelle ecclesie, ripete spesso: molti portano i paramenti sacri, ma i veri sacerdoti sono pochi. E questo modo di dire è stato poi mutuato dal Vangelo. Secondo Matteo, per esempio, al capitolo 20, versetto 16, si legge: no, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Poi, nel dialogo il Fedone, si trova uno dei brani più famosi e di più alto spessore letterario della produzione platonica, cioè il celebre inno ad Apollo che si intitola Il canto dei cigni. Ora, il canto dei cigni è un discorso in cui Socrate paragona le sue ultime parole sul tema dell'immortalità al canto dei cigni. I cigni, secondo la tradizione, sono uccelli bellissimi proprio perché sacri ad Apollo, ecco quella che è la loro rappresentazione metaforica, e quando sentono che stanno per morire, i cigni si esibiscono nel loro canto più gioioso e più bello. Io non sono, dice Socrate, molto da meno dei cigni, i quali, quando sentono che devono morire, pur cantando anche prima, in quel momento cantano tuttavia i loro canti più lunghi e più belli, pieni di gioia, perché stanno per andarsene presso quel Dio del quale sono ministri. Invece gli esseri umani, per paura che hanno della morte, dicono menzogne persino sui cigni e sostengono che essi, cantando il loro canto di morte, cantano per dolore. Io credo che i cigni, poiché sono cari ad Apollo, sono indovini e, avendo la visione dei beni dell'Ade, nel giorno della loro morte cantano e si rallegrano più che nel tempo passato. Ora anch'io mi ritengo compagno dei cigni nel loro servizio e ritengo di aver avuto dal Dio lo stesso dono di poter dare un insegnamento, di trasmettere una rivelazione, di parlare una lingua mai sentita, e quindi perché devo andarmene da questa vita più tristemente di loro? Questo dice Socrate, eh? Ora, se leggiamo alcuni versetti, attenti, attente, del capitolo 14 della prima lettera ai Corinti, si può cogliere un intreccio filologico molto interessante. Paolo scrive: quindi, fratelli e sorelle, perché siete così tristi pensando alla morte? Perché non gioite? Che cosa dobbiamo concludere? Di essere da meno dei pagani? Quando vi riunite, ognuno dovrebbe cantare un inno di gioia, e qui allude al canto dei cigni, cioè all'inno ad Apollo del Fedone, o dare un insegnamento, o trasmettere una rivelazione, o parlare in una lingua sconosciuta. Guardate, qui Paolo usa le stesse parole che Platone fa dire a Socrate nel canto dei cigni. Interpretare quella lingua, ebbene, tutto questo abbia lo scopo di far crescere la comunità. Paolo ha certamente studiato in una scuola platonica, oltre che avere studiato in una scuola aristotelica, perché ha viaggiato molto Ed è chiaro che nelle città non andava a cercare discoteche, andava a cercare i posti dove si studia, no? E le eclesie, nelle eclesie trovava gli intellettuali, e quindi è chiaro. Ora, in funzione della didattica della lettura della scrittura, si può cominciare a leggere il testo del pedone anche per frammenti, sapete, e la scuola vi invita a sfogliare le pagine di questo dialogo che potete richiedere facilmente in biblioteca. E dopo aver trovato il canto dei cigni, poi guardate, ogni paragrafo ha un titolo, quindi lo sfogliate e lo trovate. Sono opere di poche pagine. Potete provare a leggerlo per intero questo Inno ad Apollo, è molto significativo. Ora, il pensiero della morte fa riflettere anche sul rimpianto, no? E questa situazione fa scaturire un senso di rammarico, di nostalgia, di rincrescimento, di pentimento. È chiaro che la morte ci fa paura perché lasciamo qualcosa, no? Cioè, questo è... Ora, voi coltivate un rimpianto, cioè che cosa rimpiangete di non aver fatto? Beh, scrivete quattro righe al proposito, no? Bastano quattro righe. Il dialogo di Platone sull'anima, intitolato Fedone, si svolge nel carcere di Atene il giorno stesso della morte di Socrate, e uno dei protagonisti di quest'opera è la figura di Critone, una figura che noi abbiamo incontrato, anche perché sta pure nella scuola di Atene. Guardate sul punto 4 del repertorio. La figura di Critone rappresenta un personaggio che nel Fedone non comprende il messaggio socratico fino in fondo. Questo personaggio ricorda Pietro e gli apostoli che fino alla fine, come ci racconta la letteratura dei Vangeli, non comprendono il messaggio universale di Gesù. Secondo Paolo. E per questo motivo Critone viene bonariamente riproverato da Socrate. Critone non capisce che Socrate vuole mettere in evidenza tre elementi, è Platone che gli fa mettere in evidenza tre elementi che secondo lui hanno maggior valore del corpo materiale. Socrate considera l'anima, guarda all'intelletto e ritiene la coscienza, anima, intelletto e coscienza, guardate tre parole molto importanti della cultura orfico-olimpiaca, come componenti della vera realtà dell'essere umano. Della vera realtà dell'essere umano. Socrate afferma spesso, secondo il pensiero orfico, che quando l'anima esce dal corpo, del corpo non resta più nulla. Critone non ha capito bene questo concetto, non ha compreso che l'anima, l'intelletto e la coscienza sono le uniche realtà che valgono, non per Socrate. A Platone, ed ecco l'importanza delle opere di Platone, va in merito di aver sintetizzato e messo a punto questi tre concetti, anima, intelletto e coscienza, che sono fondamentali nella storia del pensiero umano e elaborati nel corso dell'età fiale. E Socrate ironizza, Platone fa ironizzare Socrate, quando Critone chiede: allora come ti dobbiamo seppellire se nel tuo corpo non resta più nulla? E se ora leggiamo alcuni versetti dal capitolo 14 della prima lettera ai Corinzi, ci troviamo ancora di fronte ad un altro interessante intreccio filologico che unisce il testo del Fedone e l'epistolario di Paolo di Tarso. Seguite la lettura. Scrive Paolo: cercate dunque di vivere nell'amore, caritas, ma desiderate intensamente anche i doni dello spirito, pneuma, soprattutto quello di essere profeta. Infatti chi parla in lingue sconosciute, attenzione, le parole greche tradotte letteralmente sono: infatti chi parla in modo misterioso, in termini religiosi, non parla alle persone ma a Dio, e nessuno lo capisce. In greco l'espressione è: chi lo capisce è bravo. Apparentemente mosso dallo spirito dice cose oscure. Il profeta invece fa crescere spiritualmente la comunità, la esorta ragionevolmente e la consola coscienziosamente. Chi parla in lingue sconosciute, il greco suona, chi non insegna parlando, fa solo l'interesse di se stesso. Il profeta invece fa crescere tutta la comunità in spirito, intelletto e coscienza. E beh, Paolo sicuramente ha studiato in una scuola platonica. Possiamo notare come i tre termini anima, spirito, intelletto e coscienza che Platone attribuisce a Socrate, che è il profeta orfico dionisiaco per eccellenza, per mettere in secondo piano la materia. Ebbene, Paolo questi tre termini li attribuisce al profeta ebraico cristiano con un intento diverso. Per Platone il corpo, la materia, è la prigione dell'anima e deve decomporsi, mentre per Paolo di Tarso la materia, secondo la mentalità dell'ebraismo, ha una dignità e dopo la notizia della risurrezione di Gesù, la buona notizia della risurrezione di Gesù, la materia acquisisce una qualità nuova e il corpo entra non in alternativa ma in sinergia con l'anima, con lo spirito, con l'intelletto e con la coscienza. Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, a questo punto non si può fare a meno di proporre ancora una volta un classico. C'è l'argomento che abbiamo trattato nell'itinerario di questa sera, è un argomento ostico, lo so che bisognerebbe far pareggiare un po' di più, ma non si può, non si può. Dobbiamo perseguire a riflettere invece su temi importanti, quelli che ci propone l'epistolare di Paolo di Tarso. C'è l'argomento che abbiamo trattato nell'itinerario di questa sera, ci invita a prendere contatto in biblioteca con un grande classico della storia del pensiero umano. I compiti per la settimana, quindi ce li avete. Questo grande classico sono i saggi di Michel de Montaigne, di cui spesso parliamo, 1533-1592. E più volte in questi anni abbiamo incontrato e spiegato quest'opera nei suoi vari aspetti, nei suoi vari aspetti. Guardate, questi non sono i saggi di Montaigne, sono due libroni più consistenti, ma qui c'è una pregevole edizione a 1000 lire in cui il professor Roberto Bonchio ha creduto bene per un lettore, insomma, che non si voglia avventurare nella lettura di Montaigne, invece bisognerebbe farla dalla prima parola all'ultima, ma si può anche fare aprendo a caso il libro, come per il pensiero di Pascal, che tenete, immagino che avete in cucina, no? Mentre aspettate che bolla l'acqua per buttarla fatta, voi invece di perdere tempo a dire quando bolle, prendete il pensiero di Pascal e così fate con Montaigne. Mettetelo in un'altra zona della vostra casa, non ho suggerimenti da dare, ma ecco, in qualunque altro ambiente, quando siete lì, ne leggete un pensiero, qualche riga, e molto spesso funziona. Qui il professor Bonchio ha voluto mettere in ordine alfabetico una serie di tematiche, c'è anche quella che trattiamo questa sera, ma quindi Montaigne, eccoci qua. Il capitolo 20, che è formato da una ventina di pagine del primo libro dei saggi, un'opera pubblicata, due grandi pubblicazioni, la prima del 1580 e la seconda del 1588 di Montaigne, questo capitolo si intitola Filosofare e imparare a morire. E naturalmente lo scrittore, commentando i classici greci e latini, cioè le opere della sapienza poetica ellenistica, per i quali filosofare e dedicarsi allo studio e alla contemplazione, riflette sugli stessi argomenti che questa sera abbiamo preso in considerazione. Cioè, che cosa fa Montaigne? Montaigne ha nella sua biblioteca, lo sapete, Montaigne ha una grande biblioteca, ha circa 35 libri. Nel 1580 non era poco. 500 libri in 35 libri importanti. E quindi è un patrimonio. A un certo punto decide di ritirarsi nella sua biblioteca, che sta in una torre. Non so se siete andati a visitare il paese dove sta Montaigne, no? Che sta tra Bordeaux e Bergerac, lì lo trovate, Cyrano, lì c'è il castello di Montaigne, si chiama proprio così, e lì c'è la torre di Montaigne. Cercheranno di vendervi il vino della loro torre, delle loro terre, dei vigneti di Montaigne, dicendo questo è il vino di Montaigne. Voi dite che il Chianti è migliore, ecco, e lì Montaigne, a un certo punto della sua vita, ha deciso di vivere nella sua torre. E che cosa fa? Legge le opere dei classici. Le opere dei classici gli fanno venire delle idee, dei pensieri. E siccome è stato un uomo politico anche molto impegnato, a un certo punto ha lasciato la politica perché si disgustava molto, insomma. Lui aveva delle idee di giustizia sociale, voleva in qualche modo attuare, ma non ci riusciva, e allora decide, poi aveva molte malattie, tra i quali soffriva di prostata, quindi prostatite, quindi un male molto, allora molto doloroso, infatti lo scrive nel suo libro, perché è un libro tra i pensieri, mentre commenta i classici, lui ci mette le sue quattro righe in proposito di autobiografie. Questi sono gli assaggi di Montaigne, gli assaggi che fa, cioè prende Cicerone e lo assaggia, prende Tacito e lo assaggia, prende Ovidio e lo assaggia, quando non ha un libro lo va a cercare, poi in giro, è stato anche in Italia a leggere i libri, è venuto apposta o per vedere il paesaggio. Ora, la scuola ci invita ad andare alla ricerca di questo brano, ricordando, come abbiamo fatto più volte, che l'esercizio della lettura, anche di una sola pagina ogni tanto, dei saggi di Montaigne, cioè fare un assaggio, e difatti questo è il significato del termine saggio, e del titolo di quest'opera, cioè contribuisce ad allargare la vita della lettrice e del lettore, secondo la testimonianza dell'autore stesso, che scrive: la mia vita si è ampliata nel momento in cui ho intrapreso la redazione del mio libro, con il quale mi identifico, io sono il mio libro. Come dire, scrivete quattro righe al giorno e così vi si allarga la vita. Questo scrive Montaigne, cioè non è che ce lo siamo pensato qui, l'alfabetizzazione prende il punto dalla storia del pensiero, ma noi stessi, parafrasando Montaigne, siamo anche le nostre quattro righe al giorno di scrittura autobiografica, sapete, noi. Quindi eseguite con diligenza gli esercizi che la scuola propone, sebbene siano facoltativi. Per ora, e ora per concludere, leggiamo un frammento dal capitolo 20 del primo libro dei saggi di Montaigne. Poi i saggi di Montaigne potete andare andare in biblioteca, certamente, stanno bene, non si può. Come si fa a dormire in un posto dove non ci sono i saggi di Montaigne? Io non potrei. Altro che bisogna cambiare stile di vita, bisogna far sì che bisogna operare perché si cambi stile di vita, se no viene stato cambiato lo stile di vita del paese in questi anni, no? E non si dice, no? Ma siccome questa nostra esperienza è già un quarto di secolo e ha la proposizione in questi anni su questo piano, quindi per concludere leggiamo cosa scrive Montaigne. Filosofare, imparare a morire. Cicerone, parafrasando le parole che Platone fa dire a Socrate del Macedone, vedete che quando lo leggete vi ci ritrovate subito, perché siete venuti a scuola e così avete in qualche modo capito che è tutto un po' collegato nella storia della cultura. Dice che filosofare non è altro che prepararsi alla morte. Questo avviene perché lo studio e la contemplazione traggono in certa misura la nostra anima fuori di noi e la occupano separatamente dal corpo. E questo è come un saggio è una sembianza di morte, oppure perché tutta la saggezza e i ragionamenti del mondo si riducono infine a questo, di insegnarci a non temere di morire. Per la verità, o la ragione si fa beffe di noi, o non deve mirare che alla nostra soddisfazione, e tutto il suo sforzo deve tendere in conclusione a farci vivere nel modo migliore, perseguendo il nostro benessere, come dice Paolo di Tarso nel suo epistolario. Tutte le opinioni del mondo concordano in questo, che il piacere è il nostro scopo, anche se esse scelgono mezzi diversi, altrimenti le si caccerebbero sul nascere, già che chi ascolterebbe colui che si possa che si ponesse per fine la nostra pena e la nostra angustia? Non moriamo perché siamo malati, ma perché siamo vivi. Nel dialogo Fedone Socrate afferma: ho detto moltissime volte che dopo che avrò bevuto il veleno non rimarrò più con voi, ma me ne andrò di qui in certi luoghi felici e beati. Mi pare che per Critone sia stato inutile, come se io parlando avessi voluto conoscere, consolare un po' me e un po' voi. Guardate, questo che dice queste parole è un Socrate, Platone trasforma Socrate in un personaggio tipicamente orfico. È un personaggio che parla dell'immortalità dell'anima e che rimbrotta ancora una volta Critone, al quale è tuttavia molto affezionato. Difatti lo sceglie come suo esecutore testamentario. Si capisce con facilità che le parole di Platone ricordano la letteratura dei Vangeli, e noi non abbiamo ancora finito di andare alla ricerca di intrecci filologici tra il testo del Fedone di Platone e i testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, in particolare con il testo della prima lettera ai Corinti. Quindi nel prossimo itinerario noi continueremo la nostra ricerca, quindi non mancate, perché la scuola è qui. E è qui per ricordarci che l'apprendimento permanente non è una merce, ma è un diritto e un dovere di ogni persona. Quindi il nostro viaggio sul territorio dell'Elohim di stampo evangelico continua.